c'è anche prima qui nell'indice davanti. Ecco, sì, seconda parte.
Allora, è praticamente tutto quello che farò da adesso in avanti riguarda quelle cose che si chiamano strutture algebriche. Allora, le strutture algebriche sono insiemi in cui è definita almeno una operazione. Allora, che cosa sono le operazioni? Perché si chiama struttura algebrica un insieme in cui ho un'operazione, devo sapere che cos'è un'operazione. Allora, col termine operazione si abbrevia quello che sarebbe in effetti operazione interna binaria, però siccome diciamo tratteremo sostanzialmente solo questo quasi, quando dico operazione intenderò operazione interna binaria. Le operazioni interne binarie sono particolari funzioni e sono funzioni che vanno da un insieme cartesiano x per x a x. Quindi, diciamo, invece di dire considero una funzione dall'insieme cartesiano x per x all'insieme x, dico considero un'operazione interna ad x. Binaria perché il cartesiano che faccio è fatto da due, cioè non ho un cartesiano x per x per x per dire, sarebbe un'operazione ternaria, se volete. Quelle che considero adesso sono operazioni binarie, cioè l'insieme di dominio, l'insieme in cui è data la funzione di partenza, l'insieme di partenza è x per x, l'insieme di arrivo è x, quindi non sono funzioni su x, perché l'insieme di partenza è una cosa diversa dall'insieme di arrivo. L'insieme di partenza è il cartesiano, quindi è fatto da coppie di x, l'insieme di arrivo è fatto da elementi di x. Allora, questi tipi di funzioni vengono chiamate operazioni interne binarie. Allora, siccome l'operazione è una funzione, cosa succederà? Che quando io fisso un elemento del cartesiano, cioè una coppia di elementi di x, a questa coppia dovrà essere associato un solo elemento di x. Per tutto quello che è scritto qui, ad ogni coppia ordinata di elementi di x è associato un unico elemento di x. Allora, sono relazioni particolari, quindi come sapete spesso le cose particolari hanno una notazione, una rappresentazione più adatta a loro, per cui in questo caso, cioè per dire che l'elemento x1 x2 ha come corrispondente nella funzione l'elemento x3, invece di scrivere come facciamo normalmente x con 1, x2, freccetta, x3, oppure figi, x con 1, x con 2 uguale x3, si usa scrivere x con 1, un segnetto x con 2 uguale a x3. No, il segnetto varierà, adesso metto lì un asterisco così. Invece di dire che x con 3 è il corrispondente della coppia x con 1 e x con 2, si usa dire x con 3 è il risultato dell'operazione segnetto applicata agli elementi x con 1 e x con 2. Ah, allora c'è da ingrandire quella, ecco questo qui. Perché queste sono ancora, dunque eravamo arrivati in questa situazione, adesso queste operazioni le faccio partire da qui ovviamente, non da qui, perché non sono operazioni da x a x, ma sono operazioni dall'insieme x, che è x per x, a un y che è diverso perché è x, quindi diciamo da qui arriviamo alle operazioni interne di x. Allora qui c'è un altro modo di parlare, se la è un'operazione interna di X, si usa anche dire che X è un insieme chiuso rispetto all'operazione stessa.
Cioè si usa la parola chiuso rispetto all'operazione.
Un insieme è chiuso rispetto a un'operazione quando in X è data l'operazione stessa, cioè un modo di parlare. Allora, io lì ho fatto la stelletta, però naturalmente invece della stelletta ci sono tanti altri segnini che vengono usati. Quadratino, cappuccino, nel seguito. Molto spesso segno più, segno puntino. Allora, siccome io adesso dovrò raccontare delle cose in generale, devo scegliere un segno per indicare l'operazione. Allora, il più comodo di tutti questi segni così è puntino, e allora io userò il segno puntino, che però non c'entra niente con la moltiplicazione dei numeri, perché io adesso l'insieme X potrebbe essere un insieme di banchi, e quindi puntino non è il per dei numeri, è un segnetto che dice che io sto considerando una funzione dalle coppie di banchi a banco. Allora, il segno per simbolico, allora quando io racconto delle cose mettendoci il segno puntino, per esempio, il segno che viene usato nel per, si dice che faccio la trattazione in notazione moltiplicativa, perché il segno che uso è quello del per. Vedremo che poi tra un po' dovremo cambiare notazione e fare notazione additiva, allora vuol dire che l'operazione la inizierò con segno più e sarà una cosa generica, ma sarà con più. Adesso cominciamo a farla col segnetto per, che è più corto. Ecco. Quindi allora adesso per raccontare le cose in generale, io dirò che ho un insieme X con una operazione interna binaria, adesso inteso di solito interna binaria non lo dico, quindi segnerò così X col puntino.
Cioè per dire, avevamo già incontrato un segno simile quando facevamo per dire l'X con una roca e una relazione d'ordine, dicevamo questo un insieme ordinato, perché consideravamo insieme X con la relazione roca, ordine, cioè il tessile si vede di prendere. Adesso prendo un insieme X con l'operazione puntino, che è una funzione da X per X a X.
Chiamo struttura algebrica un insieme in cui è considerata almeno un'operazione, perché poi potremo fare strutture algebriche in cui invece di considerare una sola operazione le considereremo varie. Allora, cominciamo a imparare un po' di cose che si usano fare quando abbiamo nell'insieme X un'operazione interna binaria. Allora, la prima cosa che si va a vedere quando uno ha un'operazione interna binaria è se vale quella che è chiamata la proprietà associativa. La proprietà associativa dice che io ho lo stesso risultato facendo i conti come sono indicati qui o facendoli come sono indicati dall'altra parte dell'uguale.
Allora, quello che sta a sinistra dell'uguale vuol dire che io devo fare che cosa? Prendere la coppia YZ e andare a vedere chi è il risultato secondo l'operazione della YZ, cioè quello che viene indicato con Y puntino Z, cioè il risultato facendo YZ. Questo qui sarà un elemento di X, quindi io posso poi fare la coppia X, YZ e vedere il risultato secondo la mia funzione di questa coppia. Quindi fare quello che è l'X per Y per Z. Quindi, prendo l'Y, prendo il Z, vado a vedere che è il risultato, sarà un elemento di X, prendo X, faccio il risultato con X, che è quello che mi è venuto qua. Mi verrà un certo elemento di X. C'è scritto che lì è la stessa cosa di quello che si ottiene facendo invece un altro lavoro, che è prendere prima l'X e l'Y e fare il risultato, cioè, che è l'elemento corrispondente all'X. e ti fa vedere chi viene il risultato. Quindi i lavori fatti a destra dell'uguale e a sinistra sono diversi. Se vengono uguali si dice che l'operazione ha la proprietà associativa. Allora, questo è fondamentale perché se io non ho la proprietà associativa per un'operazione, sono costretta a mettere le parentesi quando io devo fare accoppiamenti uno di seguito all'altro, che perché dipende dall'ordine in cui io faccio gli accoppiamenti. Se c'è la proprietà associativa, invece, vedete che comunque io metta le parentesi, il risultato è sempre uguale. Quindi, quando io ho un'operazione associativa, che ha la proprietà associativa, io posso scrivere i prodotti, diciamo che ho detto che l'operazione la chiamo aperta, il risultato lo chiamo prodotto, senza indicare quali sono le parentesi. Dove sono messe le parentesi? Quindi la proprietà associativa è quella che consente di scrivere operazioni fatte utilizzando vari elementi senza dover mettere la possibilità le parentesi. Guardate che non fa cambiare l'ordine sui secondi di elementi, vedete il primo x, secondo y, numero z, anche nella seconda parte. Cioè sono le parentesi che si muovono, non l'ordine sui singoli x. Quello che consente invece di cambiare l'ordine in cui vengono presi gli elementi è quella che si chiama la proprietà commutativa, che è quella scritta sotto. Cioè l'operazione ha la proprietà commutativa quando il risultato dell'x per y è la stessa cosa dell'y per x. A priori non è detto, perché io quando prendo la coppia xy e vado a vedere chi mi è associato, posso avere un elemento diverso da quello che associo prendendo la coppia y. Poi si parla di elementi idempotenti. Elementi idempotenti sono quelli per cui quando prendo questo elemento e lo opero con se stesso, mi viene lo stesso elemento. Allora, un elemento si chiama idempotente quando la mia operazione, cioè la mia attenzione, alla coppia E l'operazione è una funzione, quindi io devo prendere e associargli, secondo l'operazione, un elemento. L'elemento lo chiamo del potente quando alla coppia E è associato E.
Alla coppia associato
diciamo la coppia è facile, cioè, se io dico alla coppia associo se stesso, sembra che alla coppia io associo la coppia. Non è tanto chiaro, che qui deve essere una coppia fatta da E con E, esatto,
da
elementi identici e associato allo stesso elemento che ho preso in considerazione, sapevano proprio fatica che a dire la coppia 1-1 deve essere associato 1 perché è 1 simile al potente. Allora, poi dunque ci sono degli elementi particolari che si trovano in generale in una struttura algebrica, che si possono trovare. Sono intanto quello che si chiama l'elemento neutro della struttura. Allora, l'elemento neutro della struttura algebrica, come pure l'elemento zero della struttura. Insisto su questo perché dopo invece ci sarà una cosa diversa. Allora, quando un elemento si dice che è elemento neutro della struttura, quando questo elemento è tale che è accoppiato con x, cioè u per x, oppure accoppiato la coppia presa xu, quindi girata, da x, qualunque sia x, qualunque sia x. Allora, se un elemento u verifica quella condizione, però l'elemento x, si chiama elemento neutro della struttura. Nel caso del prodotto di numeri è il numero 1. Allora, questo elemento neutro lo si chiama anche unità simbolica.
simbolica, perché proprio, diciamo, nel prodotto di numeri è il numero 1, l'unità. Mentre quello che è chiamato elemento 0 della struttura, che è questo qui, è un elemento che funziona in quella maniera. Z per x, cioè z è elemento 0 della struttura, quando z per x è uguale a x per z è uguale a z, per ogni x appartenente a z. Allora, il nome elemento 0 o 0 simbolico della struttura deriva dal fatto che quando quell'operazione è per i numeri, il coso che funziona così è il numero 0. Nel caso dei numeri sì. Allora, si fa vedere in fretta, chi lo vuole leggere lo legga, che l'elemento neutro, se c'è, potrebbe non esserci, se c'è, è unico, cioè non è possibile trovare in una struttura due elementi che siano neutri. Quindi ce ne posso trovare nessuno, al massimo uno. Verrà indicato questo qui se c'è col simbolo 1, proprio perché abbiamo la notazione moltiplicativa e quindi il numero 1 funziona così per i numeri, per cui si usa il simbolo 1, che è uno simbolo naturalmente. Come pure l'elemento 0, se esiste anche questo qui, è unico, potrebbe non esserci, se c'è viene indicato col simbolo 0, che è uno 0 simbolo. Quindi l'elemento neutro e l'elemento 0, cioè l'1 simbolico e lo 0 simbolico, sono elementi particolari della struttura. Adesso invece si usa a considerare anche altre cose di questo tipo. Noi le facciamo soltanto nel caso in cui la nostra struttura sia associativa. Che in questo caso vengono proprietà particolari. E consideriamo struttura associativa con elemento neutro. Quindi quello che vi dico adesso riguarda non le strutture in generale, ma quelle associative in cui c'è l'elemento neutro. Allora si definisce l'inverso di un elemento. Allora adesso io prendo un elemento della struttura e vado a vedere se questo elemento ha quello che si dice l'inverso dell'elemento, quindi non è più un concetto l'inverso della struttura, ma è legato a ogni elemento. Cioè mentre l'elemento neutro e lo zero sono per la struttura, perché devono verificare quella condizione per ogni x, il concetto di elemento inverso è inverso di un elemento. Allora, si dice che l'y è elemento inverso di x quando y per x ci dà l'elemento neutro e così pure y per y ci dà l'elemento neutro.
No,
sì. Sì, ancora stiamo considerando
questo. Però, adesso non prima definizione inverso.
Adesso?
Se abbiamo capito male adesso, perché abbiamo visto adesso le strutture, quindi
forse... Da adesso davanti per tutto il corso considereremo strutture.
Ma la prima definizione, la prima definizione è una struttura.
No, la definizione è diverso.
Sì, esatto.
Allora, no, quello che volevo mettere in evidenza era che la parola diverso si riferisce a un elemento. La parola elemento neutro si riferisce alla struttura. Cioè, ha capito la differenza? Ecco, l'elemento neutro è un particolare elemento della struttura, che ne dirò che cosa. Quando io parlo di inverso, invece, è inverso di un elemento. Quindi io dico che y è inverso dell'elemento x quando y per x fa 1, cioè sopra quello lì. Allora, un elemento potrebbe non avere inverso, se ce l'ha è uno solo, perché in teoria uno qui dice potrei avere due y, che che sono tutte e due inversi di x, cioè che moltiplicati per x mi danno l'elemento neutro. Invece si dimostra che se la struttura è associativa, qui ci sono i due punticini che si vogliono, l'elemento inverso di x, se c'è, è uno solo. Che simbolo si userà per l'elemento inverso di x? Come abbiamo una funzione moltiplicativa, l'elemento inverso di x, se c'è, lo chiamiamo x alla meno 1. L'elemento si dice, cioè se x ha l'inverso si dice che x è un elemento invertibile. Se x ha inverso verrà indicato con questo simbolo e l'x si dice che è invertibile, cioè ha l'inverso. In una struttura ci potranno essere elementi invertibili e elementi non invertibili. Ripeto, è chiaro che per poter parlare di elemento invertibile più o meno devo avere una struttura che ha l'uno, perché se non ha l'uno non posso andare a cercare un elemento a x. E l'ho fatto nel caso associativo perché nel caso associativo se c'è l'inverso è unico, se invece non ho la proprietà associativa in una struttura potrei avere degli elementi che hanno tanti inversi. Potrebbero averli a destra, uno a sinistra, tutta una confusione più complicata, ma siamo in casi di questo genere. Questa è un'osservazione che vale la pena perché in evidenza perché evita conti inutili. Allora, noi abbiamo definito che cos'è un elemento idempotente e sappiamo che cosa vuol dire che un elemento è invertibile. Allora, ci domandiamo, ci potranno essere elementi che sono idempotenti e invertibili? Allora, si fa vedere che se un elemento è idempotente e invertibile, è costretto ad essere l'elemento neutro. Quindi l'unico elemento che può essere sia idempotente che invertibile è l'elemento neutro. Cioè gli altri elementi o non sono né idempotenti né invertibili, se sono idempotenti non sono invertibili e viceversa. Quindi ce n'è uno solo che è sia idempotente che invertibile. Ed è l'elemento neutro. Quindi per esempio, diciamo che l'elemento 1 è sicuramente sia invertibile che idempotente, perché se lei fa 1 per 1, siccome l'1 ha la proprietà che 1 per x fa sempre x per ogni x, quando faccio 1 per 1 devo avere 1, quindi da qui leggo che è idempotente. È anche invertibile perché, allora, come faccio a sapere se l'uno è invertibile? Devo sapere se riesco a trovare un elemento tale che uno per questo elemento mi dà l'elemento neutro, si fa l'uno. Allora, c'è un elemento che è operato su di mi dà uno, è l'uno, e quindi anche posso scrivere che l'inverso di uno è uno. Quindi l'uno è un elemento invertibile e ha come inverso uno. L'uno è pure un elemento idempotente ed è l'unico elemento di una struttura associativa che è contemporaneamente idempotente e invertibile. Per esempio lo zero, allora se noi prendiamo lo zero, è idempotente, tutto in domanda, cioè 0 per 0. Allora, lo zero aveva questa proprietà, z per x, deve fare z, se volete scritto col simbolo 0 per un x qualunque fa 0, e quindi 0 per 0 fa 0, quindi da qui leggo che lo 0 è idempotente. Se vale quello che vi ho scritto, lo 0 non sarà divertibile, cosa che è vera, perché io cosa dovrei fare? Trovare un elemento che mi dà l'elemento neutro, ma 0 proprio perché è 0, quindi 0 per qualunque cosa fa sempre 0, non può essere 1. A meno che, c'è qualcuno che mi dice a meno che...
Quindi
direi che
è
per
il
prossimo.
No,
perché...
consideriamo l'addizione. Questo non deve essere generica. E lui dice, vabbè, io prendo come caso particolare l'addizione dei numeri. Ma allora non è più zero. Allora, lo zero nell'addizione di numeri funziona da elemento neutro, ma non funziona da zero. Perché? Perché la sua... Allora, zero sarebbe più di qualunque coso dovrebbe fare zero. Ma zero più di qualunque cosa non fa zero. Adesso tra un po' faremo gli esempi. Quindi lo zero nella somma di numeri funziona da elemento neutro, ma non funziona da zero. Sì, cioè nel contrario, che se usate più, cioè, no, perché questi nomi che io vi do sono i nomi legati all'operazione che si chiama per. Se io prendo un'operazione che non si chiama per, allora vengono fuori queste contraddizioni, cioè perché i nomi imparati non sono più quelli legati a questo. No, la mia domanda comunque su questo discorso è venuto fuori per dire che lo zero non è, non può mai essere uno. C'è la situazione, se volete, del genere in cui effettivamente lo zero e uno sono la stessa cosa. Quando l'insieme è fatto dal solo elemento. Se voi avete l'insieme X fatto da un solo elemento.
E come fare? Non trattiamo mica coppie.
L'unica coppia che possiamo fare che cos'è? Scritto a B,
poi B, di qua c'è scritto prima B e poi A.
Ah, quindi è importante il...
devo dire sì, perché ho detto che la proprietà commutativa può anche non valere, e quindi di scrivere B alla meno 1 per A alla meno 1 è una cosa diversa che scrivere alla meno 1 per B alla meno 1. E l'inverso di AB non è alla meno 1 B alla meno 1 come effetto da gente dice. Perché se io prendo AB per fare l'inverso, cosa devo fare? Moltiplicare per qualcosa in modo che mi venga 1. Se io prendo il B alla meno 1 alla meno 1, va bene, perché è associativa la cosa. E quindi B per B alla meno 1 farà 1. A per 1, se 1 è l'elemento neutro, fa A. Se A alla meno 1 è l'inverso di A, questo è 1. Quindi, se io parto da B e gli metto vicino questo elemento, puntino questa teoria non dimentico, quello che succede è effettivamente che l'elemento B alla meno 1 alla meno 1 funziona da inverso con l'elemento B. Ma è B alla meno 1 per A alla meno 1. E se voi mettete prima l'A e B, qui non fate per niente, perché non potete spostare se non avete la proprietà commutativa e quindi non sapete che è. Marco conto che spesso sbagliate, vedete, avete i dettagli, dei conti, i numeri, se fate A per B al quadrato, cosa vuol dire? Vuol dire A per B per A per B, che non è di solito A2 per B2, perché per poter fare l'A2, che vuol dire A per A per B, io devo poter mettere questo qui vicino, se non ho i due elementi non li posso girare, non ho la proprietà commutativa, può capitare che B per A e A per B sia diverso. E quindi quando avete A per B al quadrato è A per B per A per B e non A2 di 2 di solito. Allora, questi sono un po' di nomi, adesso facciamo esempi. Sì. Dunque, no, ancora un paio un po' di nomi per abbreviare queste cose. Ah. Allora, si usano un po' di nomi che abbreviano per dire che io ho una struttura che ha un'operazione interna associativa, dico semigruppo. Quindi la parola semigruppo vuol dire che io ho un insieme X in cui ho un'operazione interna binaria e questa operazione interna binaria è associativa. Quindi di tutte queste parole dico semigruppo. Invece di dire semigruppo con elemento neutro ogni elemento invertibile, quindi è una stessa di nove, perché allora vuol dire che ho un insieme con un'operazione interna associativa, c'è l'elemento neutro, ogni elemento invertibile, invece di dire tutto sto traffico, dico un gruppo. Ha solo la proprietà associativa e operazione interna, cioè ci deve essere un'operazione interna associativa, niente altro. Cioè, sono, cioè, poi i nomi ce ne sono tantissimi, ma sono così, mi sono fatto per abbreviare un po' le cose. Semireticolo è un'altra parola che avrebbe un sacco di cose, perché allora semireticolo vuol dire semigruppo, quindi insieme con operazione interna binaria associativa, in più commutativa, in più ogni elemento idempotente. Quindi invece di dire un insieme con un'operazione interna binaria associativa, commutativa, con ogni elemento idempotente, dico un semireticolo. Reticolo sono due di operazione, quindi per adesso qui ho fatto un disegnino per dire che le strutture, quando dico che ho una struttura algebrica vuol dire che ho un'operazione interna binaria e può non avere nessuna proprietà. Quindi i semigruppi saranno un pezzo, perché qui ci chiedo in più che c'è la proprietà associativa, quindi siccome ci saranno quelle non associative sarà una parte. I gruppi sono caso particolare di semigruppi, quindi sarà un pezzo. I semireticoli anche loro sono un pezzo di semigruppi, perché il semigruppo, vedete, sia il gruppo che il semigruppo. Ci sono delle strutture che sono sia gruppi che semigruppi? Allora, guardate un po', nel gruppo ogni elemento è invertibile, nel semireticolo ogni elemento è idempotente. Siccome vi ho fatto notare prima che idempotente e invertibile sono un po' in contraddizione, diciamo, per poter avere elementi che siano sia invertibili che idempotenti, devo avere un solo elemento, che è l'elemento neutro. E quindi devo avere quella struttura fatta con un elemento solo, insieme con un elemento solo, e l'operazione A per A uguale ad A. Quindi l'unica struttura che è sia semireticolo che gruppo è una struttura che è un insieme con un solo elemento, e l'operazione A per A uguale ad A. Ok, in un caso devo avere gli elementi idempotenti, nell'altro devo avere gli elementi invertibili, i due concetti, cioè non, l'unico elemento che può essere sia idempotente che invertibile è quello. Allora, l'unico elemento idempotente e invertibile è 1, l'avevamo già messo in evidenza. Ecco, di conseguenza, quando voi avrete trovato per dire che avete una struttura che è un gruppo, non ci saranno elementi del potenti diversi dall'elemento neutro, quindi sarà inutile andare a cercarli. Così pure in un gruppo non potrete avere lo zero simbolico, perché lo zero simbolico è idempotente. Quindi se voi avete scoperto che una struttura è un gruppo, lo zero non lo dovete avere. Allora, noi adesso facciamo un po' di esempi. Allora, cominciamo con i numeri reali. Allora, di cosa c'è scritto? C'è scritto R, quindi i numeri reali, virgola, più. E sotto al più c'è una freccetta per dire usuale somma di reali. Quindi in questo momento io sto considerando i numeri reali e li prendo come operazione, se andrà bene, la somma di numeri reali di un parato quando ero piccolo. Allora, mi domando se i reali con il più sono una struttura algebrica e se sì, che tipo di proprietà ci sono. Allora, cominciamo intanto prima di tutto a capire se effettivamente io ho scritto una struttura algebrica, cioè del più è un'operazione interna. Quindi se è vero che prendo comunque due numeri reali, quel numero reale che io ottengo facendo la somma che ho imparato da piccolo esiste ed è unico, cioè che deve essere una funzione. Quindi prendo due numeri reali, i più y esiste sempre ed è uno solo. Avete imparato da piccoli che sì, con due numeri reali la somma la potete sempre fare e il risultato è uno solo. Quindi la somma imparata da piccoli con numeri reali è effettivamente un'operazione che è pure associativa, perché avete imparato da piccoli che la somma di numeri reali ha la proprietà associativa. È pure commutativa, perché da piccoli vi hanno insegnato che parte A più B o B più A con numeri reali mi viene lo stesso risultato. E quindi è un'operazione interna associativa e commutativa. Quindi già possiamo dire è un semigruppo commutativo. Poi, esiste l'elemento neutro. Esiste l'elemento neutro. Allora, l'elemento neutro è l'elemento, sicuramente ne abbiamo già parlato prima, ma sentiamo. Allora, l'elemento neutro cosa deve fare? Deve accettare che quando io faccio x più quello lì che è il mio elemento neutro, 1 diciamo, deve venirmi x qualunque sia x.
Quindi 0.
È il numero 0. sono numeri reali, è il numero 0. Quindi se volete, c'è quella scrittura lì, l'uno simbolico della struttura F più è il numero 0. Allora, esiste l'elemento neutro? Vado a vedere se gli elementi sono invertibili o no. Se c'è l'elemento neutro, mi posso chiedere se un elemento è invertibile o no. Allora, io mi prendo un numero reale x, siamo a dice 2 per fissare, perché sia invertibile cosa deve succedere? Che io devo trovare un numero reale tale che quando lo opero con radice di 2, quindi nel mio caso faccio il più, devo ottenere l'unità, l'elemento, l'uno simbolico, che nel mio caso è il numero 0. Allora, prendo radice di 2, per esempio, riesco a trovarne uno che è sommato mi dà il numero 0?
Sì.
E me radice di 2. Quindi il radice di 2 è un elemento invertibile. Sarà invertibile solo radice di 2 o sarà invertibile anche 3? Prendo meno 3. Sarà invertibile anche il meno 2? Allora, in generale, se io prendo un x reale, che è il suo inverso simbolico, è meno x. Quindi la scrittura x alla meno 1 simbolico è il numero meno x. Se volete, 2 alla meno 1 inverso simbolico è meno 2. Allora, associativa, commutativa, esiste l'elemento neutro, ogni elemento è invertibile, quindi è un gruppo commutativo. Vado a cercare se c'è lo 0, no? Perché se è un gruppo abbiamo detto che non ci sarà lo 0. Vado a vedere se ci sono elementi idempotenti, è inutile perché non li troverò. D'altronde, elemento idempotente cosa vorrebbe dire? Che x più x è uguale a x, che vorrebbe dire che x è uguale a 0, ma 0 è l'elemento neutro, era l'unico che poteva essere, quindi l'unico elemento idempotente è l'elemento neutro, che è il nostro caso di 0. Allora, questo discorso io l'ho fatto con l'R più, ovviamente voi potete prendere altri tipi di numeri e prendere col più, io qui ho fatto per esempio il Q col meno. Da piccoli ci hanno insegnato che ci sono quattro operazioni, più, meno, il per, diviso. Allora, facciamo il Q col meno. Allora, più è vero che è un'operazione, ci dà come struttura un gruppo commutativo. Q meno, prendo il numero razionale, ma potrei prendere anche l'intero, insomma, ne ha fatto qualcuno, ma ovviamente. Q meno è una struttura, sì, perché presi due numeri razionali qualunque, esiste l'unico, allora, prendo un x e un y razionale, x e un y, lo trovo sempre in uno solo? Sì, preso due numeri razionali qualunque, il y è sempre un unico numero razionale. Quindi è un'operazione interna di meno, però non è associativa. Perché non è associativa? Perché per verificare la proprietà associativa cosa devo fare? X meno Y meno Z dovrebbe essere uguale a X meno Y meno Z. Ci siamo? Con impostazione? Allora, in generale è la scritta così. X per Y per Z uguale a X per X per Y per Z. Ecco, la mia operazione non si chiama puntino, ma si chiama meno, e quindi io devo scrivere meno, lo dice. Quindi l'uguaglianza dovrebbe essere questa, qualunque sia l'intero razionale. E invece sapete benissimo che non è vera questa, perché questa vuol dire X meno Y più Z.
Sì.
Mentre quella di cui vuol dire il meno y meno z, basta prendere z, x uguale a 0, y uguale a 0 e z uguale a 5, e qui avete 5, quindi avete meno 5, quindi quindi è in un'operazione meno, ma non è un'associativa, quindi noi sarà una di quelle che non studiamo. Z diviso, da piccoli ci hanno detto che le operazioni sono 4, quindi c'è anche diviso. Il diviso in Z è un'operazione? Prendi due numeri interi,
no.
Dovrai trovare il risultato facendo la divisione.
No.
Ma se io prendo 5, ho preso 3, 5 diviso 3, farà che da piccoli non è un intero. Quindi il diviso non è un'operazione. Il per,
non
l'ho fatto, provate a vedere, cioè io adesso qui l'ho fatto qualcuno dei numeri, voi provate qualcuno di quelli che io non ho fatto, cambiando l'insieme dei numeri o cambiando le operazioni. Naturalmente uno invece potrebbe avere quella roba qui, che adesso qui stiamo stelletta perché non è una roba usuale, e dico che prendo i numeri interi, per esempio, e mi invento quella roba qui, a stelletta b uguale 2a più b. Ho dato un'operazione su questa cosa, operazione cosa devo provare? Che prendi due numeri interi qualunque, a stelletta b costruito secondo quello che c'è scritto lì, e ed è unico. È vero che preso a b interi esiste ed è unico l'intero 2a più b, così alla LB durerà così e detto di zero ed è uno solo, quindi quella lì è un'operazione sulla bicicletta che però non è associativa, giusto che non è associativa, perché allora la prova da fare è A stelletta B stelletta C dovrebbe venire uguale ad A stelletta B stelletta C. Allora, fare A stelletta B cosa vuol dire fare? Ditemi voi. 2A più B. Stelletta C vuol dire fare?
2C.
No?
No.
2 volte A più B.
2 per 2A più B, cioè 2 il primo, più il secondo. Allora, di qua vediamo questa roba. Adesso mettiamo quello che è indicato qua. Quindi A stelletta, B stelletta C, che vuol dire 2B più C. Questo è 2A più 2B più C. Se guardate, questo e questo non sono uguali. Poi c'è 4A più C più C e di qua c'è. E quindi è un'operazione con la stelletta lì, ma non è associativa e quindi a noi non interessa.
Ho perso?
Sì.
Allora, quando ho fatto lo stelletta C, mi sono persa cosa mi
di questo?
Sì.
Allora, qui ha questo elemento,
sì.
Stelletta C.
Okay.
Fare un elemento, stelletta un altro, cosa vuol dire? Prendere il primo, moltiplicarlo per due.
Devo fare sempre quella cosa. Okay. L'ho persa, l'avevo persa. Okay. Si confonde un po' la strada, viene messo
esperto.
È un'associazione fatta.
È un'associazione fatta in una certa maniera. Cioè di stellette le potete inventare come volete. Quando io scrivo 2A, lei quando scrivo 2A negli interi vuol dire che il seno sul mio 2A fatto con il seno, cioè 3, 6, eccetera. Cioè quella stelletta è costruita tramite cose
dicevo, perché dici? Andavo in crisi. Ci va come ho appena capito. Ah, ok. Ok.
5,75.
Questo è 10 più 5.
E quindi leggo che 5 non è il suo tempo, se volete. Perché
5 è il suo
tempo. 5 non è il suo tempo. Ovviamente ve le potete anche inventare con un po' di cose, vedere se sono operazioni, vedere se sono associative, sono commutative. Quella lì per esempio era commutativa, la stelletta che vi ho fatto io. No, perché se faccio A, no, stelletta B, faccio 2A più B. Se faccio B stelletta A, faccio 2B più A, che è una cosa diversa. Allora, poi, allora, numeri. E ve le inventate, provate e vedete un po' che tipo di proprietà ci sono. Poi adesso questa è una pagina di polinomi. Allora, con i polinomi diciamo le cose che sappiamo fare abituali sono la somma di polinomi e il prodotto di polinomi. La somma non ve l'ho scritta io e quindi ve la analizzate voi. Il prodotto, io vi ho dato di due cose, proviamo a vedere se funziona quello che ho scritto. Allora, lì c'ho i polinomi reali, usuale prodotto di polinomi, cioè vuol dire che io considero quella roba che ho imparato a fare da piccolo con i polinomi, prodotto di polinomi. Mi domando se quella cosa lì è una struttura, se sì, che tipo di struttura è. Allora, prima cosa devo vedere se prendi due qualunque polinomi, faccio il lavoro indicato lì, cioè il prodotto imparato da piccoli, ottengo uno e un solo polinomio. Prendi due polinomi, potete moltiplicare secondo la regola che avete imparato e vi viene sempre un solo polinomio. Quindi è un'operazione interna. È vero che è associativo quel prodotto di polinomi? E quando eravate piccoli vi hanno detto che è vero, ma hanno detto pure che è vera la proprietà commutativa. Fate un polinomio per un altro, secondo per il primo il risultato è lo stesso. Quindi è comunque lì. Ho scritto che c'è sia lo zero simbolico che l'uno simbolico. Cioè c'è sia l'elemento neutro che lo zero. Allora, l'uno simbolico chi sarà? Allora, l'uno simbolico è l'elemento neutro, cioè l'elemento che operato con un polinomio qualunque vi lascia lì il polinomio come era prima, che è polinomio 1. E ho scritto che c'è anche lo zero simbolico. Allora, lo zero simbolico è quello che appiattisce tutto, cioè quando prendete lo zero simbolico e lo accoppiate in questo caso con un polinomio, vi deve venire lo zero simbolico, che è il polinomio 1. Quindi questo è un semigruppo commutativo con 0 e 1. C'è scritto che non è un gruppo, me lo dite subito, perché non è un gruppo? Perché se ha lo 0 e se ha lo 0 non può essere un gruppo. D'altronde, diciamo, uno può dire, ma non mi sono accorta di questo, per non essere un gruppo cosa deve succedere? Che deve esistere qualche elemento che non è invertibile, cioè che non ha l'inverso. Ci sono dei polinomi che non hanno l'inverso? Allora, l'inverso di un polinomio cosa farà? Un polinomio che moltiplicato per quello di partenza ti dà l'elemento neutro, che è il polinomio 1. Quindi io dovrei prendere per esempio il Q1. Sarà invertibile? Allora, per essere invertibile, quando io prendo il Q1, devo trovare un altro polinomio che operando nello stesso caso per i polinomi mi dà il mio elemento neutro, che è il polinomio 1. Prendo il Q1, trovo un polinomio moltiplicato per mi dà 1?
Sì.
Che è? 1 fratto Q1. Allora 1 fratto il Q1 è il polinomio?
No.
No.
Sto cercando un polinomio. Questo non è un polinomio. quella cosa qui, via. Nessun polinomio moltiplicato per x mi dà 1. E quando voi moltiplicate per un polinomio, qui vi viene una cosa che ha grado maggiore o uguale a 1. Quindi non può essere 1 che invece ha grado 0. Quindi x 1 è un polinomio che non è invertibile. Guardate che basta un elemento non invertibile per dire che non ha grado. Lo 0 non è invertibile, ci sono però dei polinomi invertibili. Cioè x 1 no. Magari ci possono essere dei polinomi invertibili. L'uno perché c'è l'elemento nero che sono più invertibile, giusto, poi un altro o solo uno.
Tutti
i polinomi di grado 0, 3 è invertibile, perché prendete il polinomio un terzo.
E sono solo quelli però, eh.
Allora. Non è un gruppo, ha lo zero, quindi ha senso andare a vedere se ci sono i divisori dello zero. Allora, lo zero abbiamo detto è il polinomio zero, perché ci sia il divisore dello zero io devo trovare polinomi diversi da zero che moltiplicati tra di loro mi danno lo zero. È possibile con due polinomi diversi da zero ottenere lo zero? No, quindi infatti questo è un semigruppo, non è un gruppo e non ha il divisore dello zero. Questo qui allora adesso prendo non tutti i polinomi ma prendo i polinomi di grado 2. Quindi non sono tutti i polinomi in x reali ma sono i polinomi di grado 2. Prendo come cosa voglio vedere se è un'operazione la somma usuale di polinomi. Allora, questo x con la somma usuale di polinomi è una struttura? Cosa dovrei vedere per vedere se è una struttura? Se presi due qualunque polinomi di grado 2, quando faccio la somma tengo sempre uno solo polinomio di grado 2. No, come vedete, dice l'esempio, se io prendo il polinomio meno il 2 più 1, che è di grado 2, prendo il polinomio di 2, questi sono due polinomi di grado 2, quando faccio la somma il risultato non è un polinomio di grado 2. Allora non è un'operazione interna. Quindi l'x polinomio di grado 2 con la usuale somma di polinomi non è una struttura. Deve essere nel mio insieme. Cioè la mia domanda è in un integra col più.
andiamo e vediamo matrice.
Sono molto popolari.
Non sono molto popolari.
No.
Per esempio, la somma di matrici. Matrice reale di tutti i tipi. La somma è un'operazione interna? Tutti i tipi. Una 3 per 2, una 4 per 5, una. Sì. Infatti lei non so però. Se vi do una tutte le matrici.
Ah no, ah no.
Non è una struttura. Se prendo l'insieme di matrici, per esempio 3 per 2 e l'operazione più, allora in questo caso andrebbe bene. Se faccio la matrici 3 per 2 operazione righe per colonne, no, perché non lo so fare. Allora
io invece che cosa ho messo?
Ho messo le matrici quadrate di ordine 2 con l'usuale somma di matrici. E queste vi ho detto che è un gruppo commutativo. Diciamo, completate un po' voi, perché io vorrei invece fare un po' bene questo. Stavolta non ho preso tutte le matrici d'ordine 2, ma ho preso le matrici che sono fatte in quella maniera lì. Cioè che hanno due zeri nella seconda colonna, hanno A e B che non sono reali ma sono interi. Prendo come operazione che devo vedere se va bene l'usuale somma di matrici. Mi domando se quella cosa lì è una struttura e qualche tipo di cosa è. Allora, io ci ho scritto che il più è un gruppo commutativo. Che cosa ho dovuto verificare? Ecco, state attenti a questo pallino verde molto grosso, perché questo è un pallino che dimenticate di essere. Un pallone. Allora, io devo vedere se l'operazione interna. Interna è il mio insieme. Ho già fatto quei polinomi, ma adesso prendo per la matrice questo ragionamento. Cioè cosa devo fare? Prendere due matrici di quel tipo, fargli quello che è indicato, con lo spettuale della ragione, e vedere se viene ancora una matrice di quel tipo. Quindi, io prendo una AB 0, 0 con A, B interi, ne ho presa un'altra che sarà un CD 0, 0, quindi non dovete mettere A, B ancora perché la seconda potrebbe avere degli elementi diversi dalla prima, fare quello che è indicato come eventuale operazione e vedere se il risultato è ancora un elemento del vostro tipo, perché l'operazione deve essere in X, cioè se io voglio che l'X sia una struttura. Allora, in questo caso cos'è venuto? È venuta questa cosa. È vero che è ancora una matrice del mio tipo? Sì, perché il mio tipo che cos'è? C'ha due zeri e ce li ha. Questi sono interi, e se A e B, C sono interi, A, B, C, D sono interi, anche A più C e B più D sono interi. Quindi ho ottenuto ancora una matrice del mio tipo. E quindi il più è un'operazione interna, quindi è una struttura. Allora, adesso qui c'è questa cosa qui che vale la pena di mettere in evidenza. Cioè io ci ho scritto che la proprietà associativa e commutativa sono ereditate dall'insieme di tutte le matrici reali di ordine 2 col più. Cioè queste matrici che io sto considerando sono un pezzo particolare dell'insieme di tutte le matrici reali, no? Perché sono matrici particolari, ma sono matrici reali. Il più di matrici, io questo qui non l'ho fatto bene il conto, ma se voi guardate oltretutto le proprietà, ha la proprietà associativa, se andate a vedere, se qualcuno c'ha qui i fogli del primo, quando ho fatto la somma di matrici, vi ho messo in evidenza che il più, se qualcuno ce l'ha, ecco, io l'ho messo in evidenza nelle proprietà, lavoratrici, poi ho fatto una raccolta di proprietà. Ecco, a pagina 34, per esempio, c'è scritto che se io prendo matrici addirittura rettangolari, se faccio A più B più C, è come, con la parentesi su A più B, è come fare, cioè vai a proprietà associativa e vai a proprietà associativa. Cioè queste proprietà ve le avevo messe in evidenza perché adesso le utilizziamo. Quindi le matrici di ordine 2 reali o più hanno la proprietà associativa tutte. Quando io prendo un pezzo di quelle, cioè prendo delle particolari matrici, queste qui potrebbero perdere la proprietà associativa? No, perché valere la proprietà associativa vuol dire che vale comunque io prenda le matrici. Se io le prendo speciali, vabbè, vale per tutte, vale anche per quelle. Quindi la proprietà associativa è una delle proprietà che si usa a dire viene ereditata ai sottoinsiemi. Così pure la commutativa. Perché se io faccio A più B e faccio B più A e viene la stessa cosa, con tutte le matrici, quando prendo quelle particolari, vale ancora. Guardate che invece, per esempio, l'esistenza dell'elemento neutro potrebbe non esserci più. Perché se voi avete un insieme rosso e c'è un elemento neutro, diciamo con uno, quando avete un sottoinsieme, se quell'uno che avevate prima non sta nel vostro insieme, non è detto che questo qui abbia un uno. Cioè, quello là sicuramente non potrà essere lui l'elemento neutro di qui, perché io devo lavorare qui dentro, se quello là sta fuori non lo posso usare. Non è ereditato. Se invece quell'uno là sta qui dentro, allora funziona l'elemento neutro. Quindi l'unità, l'esistenza dell'elemento neutro non è l'unità dei sottoinsiemi in generale. Sottoinsieme potrebbe essere senza unità oppure potrebbe avere anche un elemento neutro diverso da quello là, perché siccome io sto considerando l'insieme particolare potrei trovare un elemento neutro diverso quando l'elemento neutro sta fuori. Perché se l'elemento neutro grosso, quello grosso sta qui dentro, è sicuramente lui l'elemento neutro, perché questo qui comporta 1 per x uguale a x per ogni x dell'insieme, quindi anche per questo. Però il problema è che potrebbe non stare tutto insieme. Come pure l'esistenza dell'inverso, cioè se io prendo un elemento qui e so che nella struttura grossa c'è l'inverso, questo inverso potrebbe stare qui, ma se sta qui a me non va bene per la mia struttura. Quindi devo assicurarmi che sia nel mio insieme. Quindi anche l'esistenza dell'inverso è una cosa che non è ereditata. Per cui l'associativa e la commutativa vengono ereditate da strutture generali, diciamo, grosse. E l'esistenza dell'elemento neutro dell'inverso invece può non essere ereditata.
Se non sono dei numeri positivi, ci sarebbe qualcosa.
Allora, sì, vado avanti un minuto lì, saluto e poi arrivo. Allora, per esempio, allora, in questo caso però il nostro elemento neutro, matrice neutra rispetto alla somma, è la matrice 0, 0, 0. Questa fa parte del mio insieme e quindi, ecco, vedete che ho sottolineato in verde, che questa qui sta nel mio insieme e quindi sarà neutro per il mio insieme. In questo caso, l'inverso simbolica della matrice AB00, chi è la matrice meno A meno B00, che il elemento neutro è lo 00, l'inverso simbolico è quello che accoppiato con la matrice mi dà lo 00, quindi è questa matrice, che fa parte del mio insieme. E quindi la matrice AB00 ha l'inverso. Lui diceva, effettivamente, se io invece di prendere le matrici con AB appartenenti a Z, avessi preso le matrici del tipo AB00 con AB appartenenti a Z, l'inverso non l'avrei trovato.
No.
Perché è vero che io trovavo nell'insieme grosso il meno A, meno B00, ma non era nel mio insieme, quindi l'inverso nel mio insieme non l'ho trovato.
Perché è un sottoinsieme più piccolo, non l'hai detto?
Non è detto, sono un insieme.
Invece qui c'è il prodotto, sono matrici di ordine 2, prodotto righe per colonne. Allora, ecco, guardate che questa è una struttura con proprietà un po' diverse da quelle dei numeri, come già vi avevo segnalato quando l'abbiamo studiato. Ricordate che l'elemento neutro chi è? Allora, qui c'è scritto solo che ha un elemento neutro. Chi è l'elemento neutro del prodotto righe per colonne? Se prendete la pagina 35, è la matrice identica, che si chiama matrice anche unità, vi avevo detto, no? Si chiama matrice unità anche, perché l'avrà chiamata matrice unità? Perché fa da 1 nella struttura
matrice identica.
Allo 0 che è quale matrice?
Lo 0 è la matrice qui,
quella 0 questo non l'avevo segnalato, però se voi prendete da matrice A la moltiplicate per la 0 0 0 vi rimane la 0 0. Non è commutativo, ricordate che non è un gruppo, non è un gruppo già perché ci vedo lo 0. Ci sono divisori dello zero, ce l'avamo già, messo in evidenza quando abbiamo fatto. Ci sono elementi idempotenti, per esempio quella lì è una matrice idempotente, però non tutte sono idempotenti, ovviamente, perché se faccio 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, non mi viene, no, 2, 1, 3, 1, ci sono un po' di elementi idempotenti, ma no. Perché fare
da zero.
Allora uno potrebbe dirsi, beh, allora se la matrice è determinante di verso zero, io in destra gliela trovo, quella che ho imparato a fare così. Se il determinante è uguale a zero, io magari ne trovo un'altra matrice che moltiplicata per A mi dà la matrice identica. Quella là non va bene, quella là non la so costruire, però magari riesco a costruirne un'altra, diciamo, e riuscirò a costruirne un'altra. Faccio questo ragionamento: se guarderà una cosa del genere, io dovrò fare determinante di A per determinante di B, teorema di Binet, uguale a determinante di Y, cioè sono uguali, ma determinante di A ho detto è zero, perché la matrice ha determinante diverso da zero, ce l'ho, sto cercandole per quelle che hanno un determinante uguale a B. Per determinante di B, determinante di la matrice identica è 1. Allora, esiste là una matrice che funziona così? Questo è un numero reale. Questo è un numero reale, è vero. Numero reale, vero. Un numero reale uguale a 1 è impossibile. Quindi non può esistere una matrice B che è inversa. Quindi non solo la nostra inversa non la sappiamo fare, ma non riusciamo a costruire la matrice inversa simbolica. Quindi le matrici che hanno inversa simbolica sono solo le matrici che hanno determinate diverso da zero, cioè quelle per cui si può costruire quella A alla meno 1 che ho imparato a fare qualche tempo fa. Dicevo che invece di considerare tutte le matrici adesso, io considero solo le matrici non singolari. Quindi non prendo tutte le matrici di ordine 2 quadrati, ma prendo quelle che hanno un determinante diverso da zero. Allora, questa qui sarà la struttura sì o no? Allora, la prima cosa da fare è sempre di vedere se è una struttura, cioè se prende due matrici non singolari, il loro prodotto, vedete per colonne, c'è scritto, è ancora una matrice non singolare, la prima cosa da fare, no? Allora, è vero che prende due matrici non singolari per il pallone verde, A per B è non singolare, e sì perché il determinante di A per B, col teorema di Binet, è determinante di A per determinante di B. Ma se il determinante di A è diverso da zero, il determinante di B è diverso da zero, il prodotto viene ancora un numero diverso da zero. Quindi è vero che l'operazione riga per colonne è interna alle matrici non singolari. L'associativa era evitata, la commutativa non esisteva allora e non esiste neanche con le matrici. Ecco perché, notate questo fatto, potrebbe non esistere una proprietà su tutto insieme, ma potrebbe esistere sul perfetto. Ecco, però anche con le matrici non singolari non c'è, perché se io prendo quelle lì che sono matrici non singolari, vedete che il prodotto viene diverso. Stavolta però cosa succede? Dunque, l'elemento neutro è la matrice 1-1 che fa parte del nostro insieme, appartiene al nostro insieme perché è una matrice che ha determinanti diverso da zero. La matrice nulla non fa parte del nostro insieme, che è la matrice nulla che ha determinanti uguale a zero. Tutte le matrici stavolta hanno l'inverso, perché queste sono tutte matrici non singolari. Quindi la alla meno 1 imparata a fare qualche settimana fa la so fare e verifica la condizione ed è ancora non singolare, importante anche questo, no? Cioè perché questa alla meno 1 devo vedere che è ancora nel mio insieme. È vero che è ancora nel mio insieme, cioè cosa devo vedere? Che la matrice alla meno 1 ha un determinante che è diverso da 0. Come faccio a vederlo? Cosa è questo? Allora, determinante di A per A alla meno 1 sarà determinante di I. Questa, perché A per A alla meno 1, questa è la matrice,
imparato a fare qualche tipo qua. Teorema di Binet, da cui ricavo che il determinante di A alla meno 1 è 1 fratto il determinante di A. 1 fratto il determinante di A, che è un numero diverso da 0, è un numero diverso da 0. Quindi le matrici non singolari, col prodotto righe per colonne, formano un gruppo, ripeto, un gruppo famoso, che si chiama gruppo lineare di ordine 2, perché io faccio matrici di ordine 2, ma questi ragionamenti li faccio con matrici di ordine 3, 4, 50. Gruppo lineare generale, il suo simbolo è GL, 2R. Quindi quando sul libro trovate gruppo GL2R vuol dire l'insieme delle matrici non singolari di ordine 2 reali, con operazione righe per colonne. A casa provate a fare questo invece. Facciamo la prossima volta.